Le 20.03 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Oggi il cancelliere tedesco Merz a Monaco di Baviera, dove c'è la conferenza di Monaco, quella dove l'anno scorso arrivò J.D. Vance a prendere a pugni gli europei, ha detto: la lunga vacanza dalla storia del mondo si è conclusa. È una frase che mette, insomma, un po' di ansia, diciamo così, a noi europei, quantomeno che siamo stati abituati, per nostra fortuna, nel lunghissimo dopoguerra, una era di pace, di prosperità, di sviluppo, e insomma adesso le cose rischiano di andare in un'altra maniera, punto di domanda. In realtà Vance, vedete il lapsus, Merz si riferiva al rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti, perché il cancelliere tedesco ha sentenziato, insomma, il fatto che non c'è più l'ordine di prima, non c'è più il rapporto così stretto che c'era prima. Insomma, bisogna prepararsi a un futuro di concorrenza, e speriamo che rimanga quello, insomma, la concorrenza. Professor Gianluca Pastori, buonasera.
Trovati.
La Gianluca Pastore dell'Università Cattolica di Milano. Dicevo, Monaco è quel luogo dove l'anno scorso Vance non strigliò, insomma, fece un comizio politico per dire: questa Europa non vale niente, non esiste più, adesso noi non ci rapportiamo più all'Europa per così com'è, ma guardiamo ad altre forze, ad altre culture, ad altri valori. Oggi sempre Merz è stato molto chiaro: i valori di MAGA non sono i nostri. Insomma, sembra che gli europei si siano preparati un po' prima. Adesso sta parlando anche Macron, ad esempio, il presidente francese, che ha ribadito: senza l'Europa non c'è la pace, si riferiva all'Ucraina.
Beh, sì, l'Europa questa volta si è preparata in anticipo, anche perché appunto c'è stata la, tra virgolette, strigliata dello scorso anno a Monaco, c'è stata la strigliata molto più recente di Donald Trump a Davos qualche settimana fa, quando il presidente ha ripetuto sostanzialmente, in alcuni casi anche con le stesse parole, le cose dette da Vance lo scorso anno. L'interrogativo di fondo rimane sempre il solito. Le parole di Merz sono state dure, indubbiamente, e da un certo punto di vista completamente fuori stile rispetto agli standard della retorica politica europea. Si tratta di capire a queste parole che tipo di fatti potranno seguire, come l'Europa potrà disaccoppiare, diciamo così, i suoi interessi di sicurezza rispetto a quelli di Washington.
Il presidente francese, dicevo, stiamo prendendola un po' al volo perché le agenzie stanno uscendo in questi minuti, appunto, sta puntando molto nel suo discorso sul rapporto con la Russia, difficile, anche con una pace in Ucraina la Russia resterà aggressiva, come dicevo non ci sarà nessuna pace senza gli europei, e poi anche lui, che comunque nelle settimane scorse con Merz aveva avuto una certa dialettica, diciamo così, ha fatto un appello all'unità. Cioè viene fuori un disegno di una visione quanto comune, secondo lei, tra i paesi europei?
Ripeto, il mio timore è che questo disegno sia tanto comune a parole e un po' poco comune nei fatti. Prendiamo un esempio molto pratico, molto pragmatico, magari anche molto sgradevole da un certo punto di vista. Si parla tanto di autonomia strategica europea, si parla tanto di potenziamento dell'industria della difesa europea superando le gelosie nazionali. È notizia di questi giorni che il progetto congiunto di un nuovo carro da battaglia, di un nuovo grande carro armato europeo costruito da un consorzio franco-tedesco, è stato abbandonato perché il consorzio non riesce a trovare un punto di convergenza, e quindi ognuno dei due paesi è tornato a perseguire le proprie priorità nazionali. Quindi dalle questioni più più basse da un certo punto di vista fino alle questioni più alte, sembra che la retorica dell'unità europea sia sempre una retorica un po'
È
scricchiolante.
una retorica che serve a prendere tempo, in un certo senso, secondo lei, aspettando tempi migliori a Washington?
Ma io temo che l'illusione sia proprio questa, cioè l'idea che a Washington le cose possano cambiare. In realtà, perlomeno da quello che sembra di poter capire, gli Stati Uniti stanno imboccando decisamente un percorso diverso rispetto a quello degli scorsi anni. Il trumpismo, diciamo così, o comunque certe componenti del trumpismo, in primo luogo un rapporto più lento con l'Europa, sono forse qualcosa destinato a rimanere, magari con linguaggi meno aggressivi, con meno, diciamo così, brutalità verbale, ma in sostanza la questione di fondo rischia veramente di essere quella, un Atlantico un po' più largo e interessi fra le due sponde un po' più lontani.
Grazie, professor Gianluca Pastori, per essere rimasto con noi. Una buona serata.
Grazie, buona serata a voi.
Allora, ha parlato Macron, domani ci sarà il discorso pubblico del ministro degli esteri degli Stati Uniti, Rubio, ma oggi non c'è dubbio che il protagonista a Monaco alla conferenza sia stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Buonasera, Mara Gergolet del Corriere della Sera. Da
Buonasera a voi.
Monaco, mi hai appena scritto, posso dirlo? Chiamami velocemente perché la serata sta diventando un po' complicata. Che cosa sta succedendo?
No, adesso è arrivato anche il discorso di Macron ed è stato, diciamo, l'altro grande discorso di quest'oggi, ecco.
Ci fai una
Sì,
sintesi
sapere
di
che
Macron?
sarebbe. Sì, c'è anche una sintesi di Macron, ma è stato, diciamo, se Merz alle 2 ha aperto il discorso, quest'oggi Macron l'ha chiuso, a conferma che sono le due persone più importanti quando si tratta di parlare della politica di difesa in Europa, ecco. Ed erano, diciamo, due risposte speculari, se vogliamo, all'America. E ha colpito Macron, scusate, ha colpito Merz questa mattina perché non ha detto nei contenuti magari niente di nuovo, ma fatto una sintesi del distacco ideale, ideologico e anche sistematico degli Stati Uniti d'America, arrivando quasi a mandare un messaggio agli americani: guardate che senza di noi starete peggio. E la sera Macron ha detto un po' le stesse cose, forse con un po' più di charme. Ecco, Macron ha questa capacità di usare la platea un po' in modo un po' meno concettuale di Merz, e poi ha quest'altra caratteristica di essere in qualche modo interna un anti-Vance, no? C'è qualcuno, il politico ha detto che ha lasciato scatenare il proprio inner anti-Vance, ecco, il fatto che veramente viva un po' se stesso come la risposta al vicepresidente americano. Ecco, le cose più importanti che hanno detto, provo a sintetizzarle, ho appena sentito da poco, ecco, ho appena finito di sentirlo, e sono: l'Europa e dovrebbe essere contenta di quello che è, invece non fa altro che criticarsi. E quindi è stata un'invocazione all'Europa a prendere consapevolezza del proprio valore. Questo è stato un passaggio importante. Ci sono stati dei passaggi molto importanti sulla Russia, secondo me, quando ha detto che senza l'Europa non ci sarà la pace in Ucraina, perché comunque ne va del nostro interesse, della nostra architettura della sicurezza, quindi noi ci saremo, non ci sarà solo un accordo tra gli americani e gli Stati Uniti. E infine ha aperto verso quello che secondo me saranno le questioni delle prossime settimane, cioè di questa deterrenza nucleare che la Francia pare, ecco, più disponibile che in passato a offrire all'Europa.
Naturalmente sotto controllo francese, perché
sotto controllo francese dentro la NATO, però questo vorrebbe dire far fare un passo ulteriore, diciamo, alla sicurezza, ma anche all'autonomia strategica del continente senza gli americani. Ci sono stati anche alcuni altri passaggi duri di Macron contro gli Stati Uniti, per esempio quando ha detto che le piattaforme digitali vanno portate sotto vanno portate sotto il controllo della legge, che non è che possono fare quello che vogliono. Quindi ecco, Merz è stato più filosofico, in qualche modo io direi quasi più kantiano. Il Gran Continente ha definito da lunga tradizione, anche di una certa astrazione, direi. Le Grand Continental ha detto che è il primo discorso gaullista di un cancelliere tedesco, insomma, visto sono francesi, l'avranno interpretato così. E secondo me quello è stato. Macron, d'altra parte, è stato propositivo. Ecco, ha detto l'Europa dovrebbe cominciare, anche questo è stato un passaggio importante, le consultazioni strategiche per il proprio futuro, cioè dovremmo cominciare a discutere di cosa vogliamo e non far decidere le cose agli altri e non a noi. Quindi ecco, in sintesi, a me è sembrato che un anno dopo che l'anno scorso è arrivato qui J.D. Vance e i tedeschi gli hanno aperte le porte, come sempre agli americani, no? Con un segno di amicizia, e Vance è venuto a dare schiaffoni dal palco, ecco, quasi a offendere, a iridere l'Europa in modo voluto e premeditato, ecco, è veramente anche gratuito, perché no, è stato invitato assolutamente per discutere così tra alleati. Ecco, un anno dopo direi che sicuramente gli europei, e io direi i tedeschi e i francesi, si sono preparati la risposta, e la risposta è loro, non è America vai a quel paese, Yankees go home, eccetera eccetera, per non usare qualche espressione più colorita, ma fareste bene anche voi a dare più importanza a questa alleanza. E comunque nel frattempo abbiamo capito, il mondo non è più quello di una volta, non solo l'ordine mondiale è under destruction, come il titolo di questa conferenza, ma è finito, ha detto Merz, è finito, quindi noi ne trarremo le conclusioni.
Mara, ti faccio soltanto un'ultimissima domanda veloce, so che poi devi andare a scrivere, ovviamente ti leggiamo poi domani sul Corriere della Sera da Monaco, inviata, domani Rubio, il segretario di Stato americano, parla alle 9 pubblicamente, se non sbaglio. Oggi però ho letto che c'è stato un incontro Merz-Rubio, è trapelato qualcosa?
Ma no, trapelato no, e Merz però ha messo anche la foto su X, a voler dire che comunque noi ci teniamo ad avere rapporti positivi e così, diciamo, solidi e concreti con gli americani. Però l'altra cosa interessante qui a Monaco è la delegazione americana, che è veramente imponente. Ci sono 50 personaggi di alto livello, che vanno da Hillary Clinton, diciamo, a personaggi più emergenti come Newsom, il governatore della California, a Alexandria Ocasio-Cortez, che è la vera star, cioè il personaggio con più star power qui a Monaco, perché tutti quelli che io incontro dicono devo andare a sentirla questa sera, ecco, e parlerà alle 10 di sera. E perché loro? Perché sono un'altra America, e c'è una parte di Europa che spera che Trump con le elezioni di novembre perda e che si possa ripartire con un altro discorso, e questi americani che sono venuti qui sono venuti con questo messaggio. Ecco, è vero che c'è Trump, ma non è finita qui la storia, e non è vero che l'America continuerà per forza su quel binario. Questo è il messaggio che ha portato Ocasio-Cortez, che è un personaggio interessante, perché pur giovane, qui fa l'esordio nella politica estera, diciamo, con la prima volta che le viene data questa tribuna, ma da tanti viene eletto come possibile candidata per la Casa Bianca già nel 2028, quindi quelli che sono venuti qua sono i possibili candidati democratici che sfideranno l'erede di Trump o quello che sarà.
Newsom e Ocasio-Cortez. Mara Gergolet, grazie, buon lavoro da Monaco di Baviera.
Grazie a voi, buonasera.
Saluto Matteo Muzio, americanista, ti leggiamo sul foglio. Ciao Matteo.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Senti, la collega del Corriere della Sera da Monaco, Anna Gergolette, diceva che ci sono Ocasio-Cortez e Newsom, quindi il governatore della California, Newsom, è una delle leader della sinistra, del Partito Democratico, come Ocasio-Cortez, che riempiono le sale nelle conferenze. E soprattutto, adesso dici quanto questa cosa sia significativa, non c'è Vance ma c'è Rubio domani nel discorso ufficiale e oggi nell'incontro informale con Merz, che ha un profilo, diciamo, meno aggressivo, meno violento rispetto a quello di Vance. Significa qualcosa questo?
Sì, diciamo che l'amministrazione Trump, al di là di certe azioni di cui magari parleremo più tardi, tipo i suoi rapporti con i partiti di estrema destra europea, cerca comunque un po' di colmare il divario che si è formato in questo anno di presidenza, perché si è visto che la situazione non era più sostenibile in nessun caso, perché praticamente nuovi alleati degli Stati Uniti non è che ne hanno trovati. Là il pivot con la Russia che qualcuno voleva fare non si è concretizzato, non si è prodotto un'alleanza con la Russia staccandola dalla Cina, anzi il legame tra Mosca e Pechino è sempre più saldo. E la cosa che stupisce è che a colmare il divario atlantico, appunto, sono arrivati due esponenti del partito di opposizione. Ci venga Newsom, che è un po', al momento i sondaggi danno come il più probabile candidato presidente dei democratici nel 2028, anche se la strada è ancora lunga, ma che venga Alexandria Ocasio-Cortez a dire che bisogna colmare il divario tra Stati Uniti ed Europa, il divario del riformare il patto atlantico, che lo dico un esponente di sinistra così radicale. Poi ci parla, vabbè, ci possiamo anche avere il taglio di politica interna e dire che comunque una leader che sta maturando e si prepara a qualcosa di più grande che fare, diciamo, la semplice capocorrente alla Camera,
anche
come
tu
ha fatto finora.
Anche tu la immagini possibile candidata alle presidenziali?
Sì, sicuramente è una possibilità, non è una cosa da escludere. Bisogna vedere se poi opterà per una scelta più prudente, come cercare di sostituire il non popolarissimo capogruppo dei democratici al Senato, Chuck Schumer, che è tra l'altro senatore nello stato di New York e che nel 2028 dovrà essere di nuovo sostituito, e non sappiamo se correrà ancora, dato che comunque ha una certa età, avendo compiuto lo scorso anno 75 anni. Però sicuramente fa capire che su questo, sul legame euroatlantico, anche la sinistra dei democratici c'è, è una cosa a cui tengono, e come a dire ai partner europei: adesso c'è questa coalizione, c'è l'amministrazione Trump-Vance, ma dopo il 2028 non è detto, si può tornare a una presidenza più amichevole nei confronti dell'Europa.
Quindi tu sei tra coloro, appunto, tra coloro che pensano che ha da passare a nuttata, perché anche questa sera con gli ospiti precedenti emergevano due aspetti, no? Questa ipotesi, forse pensiero un po' così magico, oppure invece chi dice no, guardate che questo trumpismo è definitivo negli Stati Uniti.
Beh, diciamo che per essere definitivo il trumpismo
negli
Stati Uniti,
però di lungo qua sarà qualcosa che durerà molto a lungo.
Beh, diciamo che l'impopolarità al momento è molto alta. Nessun test elettorale, possiamo scavare negli stati più remoti, è andato bene, anche se a inizio presidenza c'è stata una supplettiva ad aprile del 25, dove era stata in Florida, che era stata vinta dal candidato dei repubblicani, un altro candidato che si era dimesso, e però con 20 punti di meno rispetto a pochi mesi prima. E adesso non abbiamo più neanche queste vittorie nei seggi blindati. Abbiamo visto il caso in Texas, in Louisiana, in altri stati dove i candidati vicini alla Casa Bianca sono stati battuti. E al momento, dato che la maggioranza, la Camera, di fatto non c'è, l'abbiamo visto sul voto dei dazi al Canada, che ci sono stati ben 6 franchi tiratori repubblicani, la maggioranza, ricordiamo per chi ci ascolta, al momento è 218 su 435, per fare un conto veloce vuol dire che è un solo deputato di maggioranza, che di fatto è, come voler dire, la maggioranza, la Camera per i repubblicani non c'è. Con questo cosa voglio dire? Che qualora si pianificasse un irrigidimento delle modalità di voto, se si andasse verso quella che un irrigidimento autoritario, ecco, parliamoci chiaro, sì, ci vorrebbero le due Camere che si mettono a votare da qui a novembre, sprombattuto provvedimenti su provvedimenti. E questo non è il caso, non lo vedo possibile. Di fatto la maggioranza alla Camera non c'è, e al Senato i democratici possono comunque contare sull'ostruzionismo, che è una possibilità, perché qualora non c'è il voto di 60 senatori, le mozioni che non ottengono quel voto vengono bloccate.
Matteo, quindi, torniamo a Monaco, insomma, che abbiamo fatto una interessantissima parentesi, però volevo rimanere sul vertice di domani. Allora, innanzitutto chiedo anche tu se hai qualche notizia, qualche spiffero, qualche retroscena rispetto al colloquio Merz-Rubio di oggi.
Beh, allora, non ho notizie di prima mano, però possiamo dire che sicuramente per il discorso che ha fatto Merz oggi è un discorso di mano tesa. Non c'è da stupirsi, Merz era sempre stato la voce più filoatlantica della CDU, anche in epoca merkeliana, considerato appunto il più atlantista degli atlantisti, e il fatto che si sia negli ultimi mesi un po' invece allontanato aveva fatto capire quanto fosse grave la situazione, che adesso quindi richieda un po' di ricucitura da parte di Rubio, che è una figura che politicamente non nasce certo con Trump, ha una sua storia personale in un partito repubblicano più tradizionale, quindi un partito repubblicano che aveva espresso anche candidati come Mitt Romney, che veniva dalla Florida, lui personalmente che era stata governata da Jeb Bush, quindi insomma un altro partito repubblicano in cui Rubio è cresciuto politicamente. E quando Trump si era candidato la prima volta nel 2016 era stato un suo sfidante piuttosto acceso, e lo definiva senza mezzi termini un truffatore e una persona che non credeva veramente nei valori tradizionali del Partito Repubblicano. Quindi queste due figure mi fa pensare che verrà tentata una ricucitura. Possibile? Non è dato saperlo, perché sappiamo che il modo di decidere di Trump è tutt'altro che lineare, ma al momento diciamo che la rottura nei confronti dell'Europa, con tutta la vicenda dei file di Epstein, che non accenna a placarsi, anzi mi sembra veramente un po' lontana dai suoi pensieri, quindi può essere che dietro le quinte questa ricucitura possa venire proprio per lo scarso interesse che il presidente dimostra nei confronti di questa vicenda.
Che tipo di parole ci aspettiamo domani da Rubio a Monaco?
È un fatto, ci aspettiamo delle parole che sono come quelle simili a quelle che ha detto il sottosegretario alla difesa in questi giorni, che è una figura un po' oscura e poco nota, fuori dagli addetti ai lavori, Elbridge Colby, che dice: ma noi non è che vogliamo proprio uscire dalla NATO, ma vogliamo incitare che certamente l'Europa potrà sempre godere dell'ombrello nucleare, ma vogliamo che l'Europa sia pronta eventualmente a combattere un conflitto senza che si debba andare diretti all'uso dell'arma nucleare. Quindi questa è una posizione un po' più, diciamo, di riavvicinamento rispetto a quella che era la strategia di sicurezza nazionale, che, come si poteva intuire, era un documento più ideologico che altro, un libro dei sogni della destra nazionalista e isolazionista, che però alla prova dei fatti ha dimostrato che il suo modello non funziona e danneggia in primis soprattutto gli interessi americani.
E poi, come dicevi tu, si scontra con un consenso che in questo momento non è certo favorevole, quindi probabilmente anche questo induce al realismo, no?
Esattamente, l'amministrazione in un momento di seria difficoltà, con un congresso, con due maggioranze nominali però con delle turbulenze tra i membri, che molti di questi rischiano la rielezione, quindi hanno tutto l'interesse a mostrarsi di fronte a un elettorato magari scettico nei loro confronti, che sono pronti a rompere col presidente per difendere gli interessi dei loro elettori.
E magari, anche il proprio futuro politico personale, perché tutto il mondo è paese, come si dice, certe cose
esattamente, non succedono solo in Italia. No, è una cosa molto comune, quindi è facile che buttino, diciamo, sotto il tram metaforicamente il presidente per salvare il proprio scranno.
Grazie Matteo Muzio, una buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Le 20 e 29 minuti tra 2 e 1, adesso sono le 20 e 29, ci fermiamo qui. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte alle 18 e l'Orizzonte delle 20 alle 20, come dice la parola, è per lunedì. In ogni caso, continuate ad ascoltare Radio Popolare e Popolare Network se ne avete voglia. Una buona serata a tutti e a tutti.